Così a proposito di bambini, vi chiedo di portare nelle vostre preghiere quest'opera davanti al Signore della Scuola dell'Infanzia di Manfredonia. Vi dicevo da 54 anni, dal 3 ottobre 1963, che questa scuola porta avanti questo servizio nella città. Allora nel 63 eravamo l'unico asilo infantile, perché non c'era neanche quello comunale nella città di Manfredonia. Adesso ci sono altre scuole e dobbiamo dire grazie a Dio, i bambini vengono seguiti in qualche modo, ma in questa scuola noi cerchiamo di imprimere la parola di Dio nei cuoricini bianchi, non ancora scritti, di questi bambini. E vi dicevo già, abbiamo molti bambini che vengono da famiglie non cristiane. A settembre, ad esempio, ha reso testimonianza con il battesimo una donna i cui due bambini venivano alla scuola materna, e lei si è avvicinata al Signore in questo modo. E potrei dire altre testimonianze a riguardo, ma mi limito a questo, come un uomo che si presentò così, improvvisamente, in una delle quattro chiese evangeliche delle assemblee dei fratelli a Manfredonia, e quest'uomo, un quarantenne, e poi, prima riunione, seconda riunione, terza riunione, uno dei conduttori della chiesa si è avvicinato per, no, chiedere chi fosse, se era interessato, e lui disse, io rispose, io ho accettato Gesù nel mio cuore come personale salvatore. E quando? Io ho accettato Gesù nel mio cuore all'asilo infantile evangelico, tanti anni fa, era un bambino. E quella scelta che lui ha fatto per il Signore, nelle tempeste della vita, ha mantenuto fermo. E poi ecco, si è presentato, ha voluto rendere testimonianza e poi è stato battezzato. Ma la sua decisione avvenne mentre frequentava la scuola materna, un figlio di non credenti. Potrei ancora raccontare altro, ma mi fermo. Se vi capiterà nelle mani uno dei miei libri, anni fa fu la mia tesi universitaria sul cristianesimo, sull'evangelismo, ecco, l'evangelismo nella città di Manfredonia dagli inizi del Novecento fino agli anni Settanta. Lì poi un capitolo lo dedico alla scuola dell'infanzia, a quest'opera, ci sono delle testimonianze. Risultati di questo servizio svolto attraverso la scuola. Così pregate per questa scuola. Mi pare che ricevete le lettere di informazioni che io mando regolarmente alle chiese. Vi lascio questa brochure. Se volete potete metterla in bacheca, vi ricorderete di pregare, oppure lascerò, ce n'ho una ventina, le lascerò sul tavolo, poi chi vuole la prende, porta a casa e si ricorda di pregare per la nostra, per quest'opera, non la nostra scuola, per quest'opera nostra, di tutti noi, dei credenti in Italia e all'estero. Sì, Samuele mi faceva segno il libro. 5 anni fa ho pubblicato un po' alcune delle mie esperienze nel campo del discepolato. Qualcosa che il Signore mi ha dato di imparare a me, mentre, a me stesso, mentre ho portato avanti nei primi passi della fede alcuni nuovi convertiti, un'opera che svolgiamo ancora oggi. E pubblicai un libro dal titolo Sulle orme del Maestro, una guida per chi desidera essere un vero discepolo di Cristo. 15 capitoli dove ci sono delle lezioni in modo pratico, non tanto dottrinale, ma pratiche, sui primi passi da muovere per Cristo e cosa bisogna sapere, cosa bisogna conoscere, come ricercare la sua volontà. Quindi, questi capitoli che aiutano nella crescita cristiana. Dei fratelli che hanno usato questo libro, anziani di chiese in Italia, mi hanno suggerito di farne una collana di questo libro, non fine a se stesso, 15 capitoli e basta. Dice, perché non prosegui, Davide? L'hanno trovato utile da usare per i nuovi convertiti, Ma anche per chi è convertito da tanti anni e non si è mai messo a studiare la parola di Dio per crescere nelle vie del Signore. E mi hanno suggerito, Davide, perché non fai un altro libro, un secondo volume? E così è nato il secondo volume, 14 capitoli, sulle orme del Maestro. E guida per chi desidera essere un vero discepolo di Cristo. È in cantiere un terzo volume, quindi è nata una collana di questo libro, di discepolato cristiano. Formazione e di discepolato cristiano. In questo secondo volume, è chiaro che il primo volume e il secondo possono essere usati in modo indipendente, non è che uno per usare il secondo deve aver per forza fatto il primo, però temi che toccano il primo volume vengono ripresi e approfonditi nel secondo volume e temi non toccati, non trattati nel primo volume vengono presi e trattati nel secondo volume e così poi nel terzo volume. Un modo scolastico per crescere. No? Nelle vie del Signore. Se siete interessati, vi rivolgete a Samuele e questo libro, la CLC, è in vendita alla CLC, a 8 euro, mi pare, se non a 10, l'hanno messo loro, ma a 8 euro qui lo potete prendere da Samuele a prezzo di autore a 4 euro se volete. E Samuele ha ancora delle copie, vi rivolgete a lui. Sì.
Qualcuno che non sa magari cosa intendi con discepolato,
Sì.
forse un paio di frasi per.
Allora, ecco, Gesù in Matteo 28, lui 20-28, scusate, no, Matteo 20-28, andate per tutto il mondo e fate discepoli, i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte quante le cose che io vi ho comandato. Allora, l'ubbidienza ad ubbidire, insegnando loro ad ubbidire tutte quante le cose che vi ho comandato. L'ubbidienza è qualcosa che va insegnata. E il discepolato è un cammino sulle orme di Cristo, ricevendo i suoi insegnamenti e ubbidendo ai suoi insegnamenti. Il discepolato ha a che fare con una vita che ogni giorno sempre più assomiglia al suo maestro. Di giorno in giorno, di gloria in gloria, si è trasformati in modo conforme all'immagine di Cristo. Discepolo sta per cristiano. Cristiano sta per discepoli. Tanto è vero che in una città di nome Antiochia, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Discepolo al tempo di Gesù era un termine molto scontato, in che senso? Che era normale che una persona si metteva al seguito di un'altra per imparare da lui. I filosofi, ad esempio, avevano i loro discepoli e il criterio di discepolo ed il principio poi di discepolato era una cosa normale nell'ambito della filosofia. Platone aveva i suoi discepoli, Socrate aveva i suoi discepoli, disse Agostino. Avete sentito parlare di Agostino d'Ippona? Non Sant'Agostino, Agostino d'Ippona, perché santi siamo tutti quelli che abbiamo creduto in Gesù, compreso lui se aveva creduto in Gesù, come sono convinto che Agostino credette nel Signore Gesù. Agostino era un grande filosofo. Poi, per certe vie che sarebbe bello ricordare, ma non nel tempo e il momento, si convertì a Cristo. Sua madre Monica pregava per lui, pregava insistentemente per suo figlio. E a Milano Agostino si convertì. Ora, Agostino, da filosofo convertito, disse una volta: il discepolo del filosofo deve imparare a pensare secondo i sistemi mentali del suo maestro, gli schemi e i sistemi mentali del suo maestro. Il discepolo di Gesù deve essere come il suo maestro. E questo è il discepolato cristiano, un cammino sulle orme di Cristo, ubbidendo a lui, imparando da lui, ubbidendo da lui e assomigliando a lui. Spero di aver espresso il concetto. Abbiamo cantato il Salmo 121. Io vi prometto che vi terrò poco tempo, non più di mezz'ora, speriamo di rimanere nell'ambito della mezz'ora. Abbiamo cantato, dicevo, il Salmo 121 o parte del Salmo 121. In questo periodo sto meditando un po' i salmi e ieri ho trattato a Mannheim il Salmo 1. Il Salmo 1 che dà un po' un carattere, un colore, un timbro, un tono all'intero libro dei Salmi, 150 Salmi. E con voi voglio trattare il Salmo 121, ero un po' lottato fra il Salmo 23, Salmo 126, Salmo 92, poi ieri mi sono deciso, Salmo 121. E lo vogliamo leggere questo Salmo, anche se parte di questo Salmo l'abbiamo già cantato. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Fa parte questo salmo del pacchetto dei salmi detti salmi delle salite. O canti delle salite, o canti dei pellegrinaggi. Perché delle salite? Perché il popolo, mentre avanzava verso Gerusalemme, andando in pellegrinaggio a Gerusalemme, recandosi a Gerusalemme per adorare, cantava determinati salmi. E questo è fra quei salmi, ad esempio anche il Salmo 126, fra quei salmi delle salite, salendo verso Gerusalemme, o dei pellegrinaggi, andando a Gerusalemme. Questo salmo possiamo dividerlo in due parti. La prima parte, i versetti 1 e 2, dove leggiamo di una richiesta di aiuto. La seconda parte, i versetti da 3 a 8, dove troviamo una dimostrazione evidente della presenza costante di Dio nella vita dei suoi, di coloro che credono in Lui. E nel trattare questo, nella seconda parte, il salmista presenta Dio come colui che protegge, il protettore o il custode, e lo fa attraverso tre simbologie. Una prima simbologia è fisiologica, parla del piede, no? Del piede, ad esempio. Il tuo piede non permetterà che. Una seconda simbologia è temporale, di giorno, di notte, no? E poi la terza simbologia, spaziale, movimento. Quando esci, quando entri, quando esci, quando entri. Ritorniamo al primo versetto. Alzo gli occhi, gli occhi. Attraverso gli occhi noi possiamo conoscere, possiamo vedere e quindi conoscere. Ecco allora gli occhi, una fonte di conoscenza. È triste non avere la vista, è veramente triste. Posso dire io, a 58 anni, mi dà un po' fastidio non poter leggere più come una volta a distanza, no? E mentre guidi, raddrizzare un po' le lenti perché vedi gli stop di notte delle altre macchine, no? Tutto sfumati, non più bello, no? A fuoco. Era un po' frustrante le prime volte, no? La vista, la vista. Una cara sorella che è andata col Signore, ancora giovane, causa un cancro che l'ha consumato lentamente. E lei arrivò a un punto poi che non vedeva più, no, quasi più. Disse: Signore, tutto accetto, ma non questo, non questo. Permettimi di poter leggere la tua parola. Permettimi di poter leggere la tua parola. Mantienimi la vista perché io voglio leggere la tua parola. Allora, gli occhi, una fonte di conoscenza, dicevo, e attraverso gli occhi noi comunichiamo pure, eh? Comunichiamo. Il figlio a cui il papà non deve dire tante parole, non deve neanche aprire la bocca, basta guardarlo negli occhi. Il messaggio l'ha ricevuto il figlio, è vero? Il figlio ha ricevuto il messaggio, basta uno sguardo. Quindi possiamo anche comunicare con gli occhi. Qui il salmista alza gli occhi e vediamo, ecco, una attesa. E si tratta di un'attesa non passiva. In questa attesa c'è una ricerca e una ricerca di aiuto. Io alzo gli occhi ai monti, guardo, alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il credente è uno che vive nell'attesa. Il popolo di Dio vive nell'attesa della venuta del Figlio di Dio, del ritorno del Figlio di Dio. Noi viviamo nell'attesa e dovremmo vivere questo tempo di attesa ricercando sempre più Dio, ricercando la sua volontà, camminando, calcando le orme del Maestro Gesù e seguire i suoi insegnamenti e questa ricerca continua, costante di Dio, come Jabez: Signore, se tu allargassi i miei confini, no? Non accontentarsi, va bene così, basta così, no? Sto a posto così, ma Signore, allarga i miei confini e benedici la mia vita. In relazione a ciò che tu mi hai affidato, al servizio che tu mi hai affidato. Perché i monti? Io alzo gli occhi ai monti. Nella Bibbia noi vediamo un significato fisico ma spirituale della montagna. Ah, quanti episodi nell'Antico Testamento sono legati alle montagne, ai monti. Pensate a Elia sul Monte Carmelo, no? Conosciamo la storia. Elia, i profeti di Baal sul Monte Carmelo, cosa avviene lassù? Pensate a Aronne, Ur, Mosè sulla montagna mentre il popolo combatte contro Amalek. E cosa faceva Mosè? Pregava. E Aronne e Ur cosa fanno a un certo punto? No? Gli sorreggono le braccia, Esodo capitolo 17. Pensate a Mosè sul monte Sinai, pensate ad Horeb, pensate a Mosè sul monte Nebo, che vede la terra di Canaan. Tu non potrai entrarvi per le ragioni che adesso ti dirò, no? Quindi, ecco la montagna, no? Nell'Antico Testamento, nella Bibbia, vediamo che ha un significato suo spirituale. Da ogni episodio che ho citato potremmo trarre degli insegnamenti spirituali legati a questa montagna. Gesù va sul monte a pregare e più volte lo vediamo salire sul monte a pregare. Il sermone della montagna. Quanti avvenimenti nella Bibbia legati a questo luogo della montagna. Ma cosa c'era pure sui monti? O cosa c'erano? Ricordate gli alti luoghi. Cosa facevano i pagani? Costruivano templi e i loro dii sugli alti luoghi. Anche dei re di Israele e di Giuda hanno deviato costruendo, no, andando ad adorare idoli sulle montagne, sugli alti luoghi, altari sugli alti luoghi, santuari idolatri sugli alti luoghi, e loro alzavano gli occhi verso gli alti luoghi e speravano di ricevere l'aiuto da lì. E notate l'interrogativo qui. Il salmista dice: io alzo gli occhi verso i monti. Come a dire, è forse da quei luoghi, dalle montagne, che mi verrà l'aiuto? No, no, non è da lì. Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto i cieli e la terra. È dal Signore che mi verrà l'aiuto, non da quegli idoli, non dagli idoli, non da quei santuari idolatri. Loro non possono aiutare, hanno occhi e non vedono, hanno gambe e non camminano, hanno bocca e non parlano, hanno orecchie e non odono e così via. L'idolatria, l'idolatria, quanta idolatria serpeggia, serpeggia, serpeggia anche nel popolo di Dio, al punto tale che Paolo doveva ricordare, ad esempio, ai credenti di Colosse che l'avarizia è idolatria. Al punto tale, ad esempio, che Samuele doveva dire a Saul, denunciare il suo comportamento ostinato, e dicendogli: l'ostinatezza, in italiano si può dire ostinatezza, ostinazione, comunque non lo so quale dei due è più corretto, comunque l'essere ostinato. L'ostinatezza, dirà Saul, Samuele, è pari all'adorazione degli idoli. Tu sei un idolatra. Tremo, tremo quando i fratelli si ostinano l'uno contro l'altro. O quando un fratello si ostina di fronte, no, a una chiesa o agli anziani. Sì. L'ostinatezza, l'ostinazione è rimanere, assumere un atteggiamento sbagliato, consapevole pure tante volte di essere sbagliato, non voler cedere, no? Rimani in una determinata posizione e tutti i messaggi che ti arrivano ti scivolano come pioggia su un interpermeabile e tu non cedi da quella posizione. Non voler dare ascolto, non voler dare ascolto. Quindi è un atteggiamento, una, no? Critico, critico quello dell'ostinazione, ostinatezza, che una persona assume, rimane irremovibile senza dare ascolto. Ed ecco che, ed elevarsi anche, come fece Saul, al di sopra di quella che è l'autorità. Ed ecco che Samuele deve denunciare questo suo comportamento, prima Samuele capitolo 15, dicendogli che questo atteggiamento è pari all'adorazione degli idoli, cioè tu sei un idolatra, tu sei un idolatra. Ecco perché dicevo quante volte o quanta idolatria, no? Serpeggia tante volte fra i credenti e dobbiamo fare attenzione, stare in guardia, vegliare, perché Satana è astuto e Satana serpeggia. Serpeggia. E non ignoriamo le macchinazioni del diavolo, dice l'Apostolo Paolo, non ignoriamo le sue macchinazioni. Il salmista fa una domanda, e una domanda della quale lui già sa la risposta. Ecco perché la domanda assume una forma, in italiano diciamo retorica. Cioè, fai la domanda, ma la risposta ce l'ha già la sai. Tant'è vero che il salmista dice: è forse da lì che mi verrà l'aiuto? No, lui stesso si dà la risposta. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e è la terra. Ma questa forma di domanda ci dà la possibilità, no? Col salmista ci permette di sostenere con forza che l'aiuto viene da Dio e tutta la fiducia noi l'abbiamo in Dio. Tutta la fiducia l'abbiamo in Lui. E se avete notato, non c'è una richiesta specifica di aiuto, c'è una richiesta d'aiuto, ma non in questo o in quell'altro, ho bisogno di questo o di quell'altro. La richiesta è solo d'aiuto. Signore, io ho bisogno di te, come a dire, ho bisogno di te e tu mi conosci, tu sai ogni cosa. Nei termini che disse Gesù ai discepoli, no? Che il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Sa. Quindi non siate nell'ansietà, nella preoccupazione, nella sollecitudine, perché il Padre vostro celeste sa ciò di cui avete bisogno. Il salmista, no? Il Salmo 139, versetto 4, la parola non è ancora sulle mie labbra, che tu già la conosci, tu già sai, Signore. Questo non significa la fine di richieste specifiche a Dio, ma questo significa essere consapevoli che noi ci accostiamo a un Dio, nostro Padre, che sa ogni cosa, al punto tale di dirti a volte, stai in silenzio davanti a me e aspetta, aspetta. Io alzo gli occhi verso i monti, e dai monti dove volge lo sguardo il salmista poi? In alto, il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra, da colui che sta in alto, sta in alto. Bello il Salmo 113, non so se lo conosciamo, sicuramente sì, lo vogliamo leggere, o meglio, leggere qualche versetto di questo Salmo. Salmo 113, versetto 5. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Come per dire. C'è qualcuno che è simile al nostro Dio? Lui siede sul trono in alto e si abbassa a guardare dall'alto dei cieli sulla terra. Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame per farlo sedere con i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Conosci tu qualcuno che è simile al nostro Dio? Ma chi è Dio come Lui? Io alzo gli occhi ai monti. È forse dai monti che mi viene l'aiuto? No, non c'è nessuno che è simile al nostro Dio, che abita nei cieli, sul suo trono in alto. E notate, la comunione con questo Dio, la preghiera. Questo Dio si abbassa a guardare dai cieli e sulla terra. Noi guardiamo in alto perché viviamo nell'attesa e la comunione è un incrociarsi di sguardi fra il nostro sguardo e quello di Dio. Dio guarda noi e noi guardiamo verso Lui e c'è questo incrociarsi di sguardo, questa è preghiera, questa è comunione, questa è attesa. Viviamo in questa ricerca di Dio, fratelli e sorelle. Viviamo questa attesa in questo modo, con questo atteggiamento. Ora passiamo alle simbologie. Intanto abbiamo subito un tu al versetto 3. Avete notato? Prima il salmista sta parlando in prima persona, io, no? Poi, seconda persona singolare, egli non permetterà che tu. cioè che il tuo piede vacilla. Non sappiamo chi è questo tu, però è certa una cosa, che il Signore, per mezzo della sua parola, qui attraverso il salmista, vuole rafforzare in noi, no? La dimensione personale di Dio, cioè il mio rapporto personale con Dio. Egli non permetterà che tu, che il tuo piede, cioè lui è interessato di te personalmente. Lui vive e vuole vivere questo rapporto personale con te, fra te e lui. Ricordate il Salmo 23, il Signore è il mio pastore e noi siamo il suo gregge? No, il Signore è il mio pastore e a me nulla manca. Egli mi, non ci, a egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli. Cioè, questo rapporto personale con Dio. Siamo il popolo di Dio, siamo la sua chiesa, ma ognuno di noi ha un rapporto personale con Dio che non deve trascurare, che deve coltivare, che deve vivere. Ieri parlavamo di camminare nel Salmo 1, camminare come vivere. Camminare che sta per vivere, beato l'uomo che non cammina, cioè non vive secondo il consiglio degli empi. La prima simbologia, il piede che non vacilla. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Perché? Perché Dio cammina con te. Dio cammina con te. E non permetterà che il tuo piede vacilli. Tu puoi prendere delle storte. Io sono instabile, ma la mia instabilità si contrappone alla stabilità di Dio. Perché? Perché lui cammina con me. Enoch camminò, anche Noè, camminò 300 anni con Dio. Dio cammina con te, come camminò con Noè, camminò con Enoch, come camminò con Abramo, camminò con Enoch. Dio cammina con te e non permetterà che il tuo piede vacilli. Il salmista ci dice che Dio non ha bisogno di dormire. E notate, ce lo dice con tre non. Ieri trattavamo pure tre non nel Salmo 1. Ce lo dice con tre non. Notate. Versetto 3. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele non sonnecchierà, non dormirà. Lui non sonnecchia, lui non cade nel sonno profondo, non dorme proprio. Sono importanti questi tre non. C'era bisogno? Sì, c'era bisogno che il salmista lo scrivesse. Lo Spirito Santo ha guidato lui a scrivere. Poteva semplicemente dire: guarda, non dorme Dio, ma lo dice con tre non: non sonnecchia, non sonnecchia, non dorme, non dorme. Perché Dio è sempre presente e veglia su te, veglia su di te. È interessante questo piccolo tocco, una piccola pennellata e poi tira la mano indietro, no? Che fa il salmista, citando Israele. Ecco, colui che ti protegge non sonnecchierà né dormirà, il Signore è colui che, scusate, ecco il versetto 4, ecco colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Mentre sta parlando di te, il salmista, a un certo punto cita Israele. Come per evocare in un attimo soltanto nella mente del lettore tutti gli atti di Dio verso il suo popolo Israele. Cioè colui che ha liberato Israele dall'Egitto, ad esempio, colui che ha fatto passare Israele attraverso il Mar Rosso, all'asciutto, colui che le battaglie di Israele, colui che i 300 di Gedeone, no, contro miriadi ammoniti, moabiti che avevano fatto amalechiti, che avevano fatto lega fra di loro, popoli, no? colui che protegge Israele si occupa di te personalmente. È l'Iddio di Israele, ma è il tuo Dio e cammina con te. Cammina con te. Si passa alla simbologia temporale. È la tua ombra. Dice, è la tua ombra. Colui che protegge Israele è la tua ombra. Quando ero bambino mi divertivo a cercare di fuggire via dalla mia ombra, ma non era possibile. Di scatto correvo e quello mi veniva appresso. Era curiosa la cosa, no? Era curioso. E io convinto di lasciarla. Invece dove andavo io, lei mi seguiva. Era la mia ombra. Dio è con te, ti segue, dovunque. Un salmo. Dove potrei fuggire via dal tuo cospetto? Dove potrei fuggire? Ovunque tu ci sei. È la tua ombra ed è sempre presente. E spesso nella Bibbia ombra ha il senso di protezione. Sotto l'ombra delle sue ali. Ricordate? Sotto l'ombra delle sue ali. Qui la cosa interessante anche è che ombra è al centro di una ripetizione. Notate. A versetto 5 abbiamo il Signore è la tua ombra. Notate prima del versetto 5. Versetto 3, seconda parte. Colui che ti protegge. Colui che ti protegge. Versetto 4. Colui che protegge Israele. Versetto 5. Il Signore è colui che ti protegge. Tre volte ti protegge, poi è la tua ombra. Segue dopo, tre volte ti protegge. Versetto 7. Ti preserverà o ti proteggerà da ogni male. Di nuovo versetto 7. Egli proteggerà l'anima tua. Versetto 8. Ti proteggerà quando esci e quando entri. Quindi ombra è al centro di questa ripetizione. Tre volte prima ti protegge, tre volte dopo ti protegge. E ombra ha il senso di protezione. Protezione. Lui mi protegge. Lui è la mia ombra. È la mia ombra. Sta alla mia destra. Tante cose noi facciamo con le mani, no? Egli sta alla mia destra. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso fare perché lui sta alla mia destra. Io posso per mezzo di lui e la mia forza, Dio. Essere mancini all'epoca era un'infermità. Tanto è vero che il mancino non veniva catalogato per andare alla guerra. Era come essere un diversamente abile, il mancino, allora. Alla destra, ah, questo è sano, è destro, non è mancino, e fa tutto con la destra. Era quindi simbolo di forza la destra. E spesso troviamo questo fatto della destra nella Bibbia, perché è forza, forza, potenza, potere, poter fa tutto. Egli è la mia destra, io posso tutto in lui, perché lui è alla mia destra. E Dio camminava con il popolo di Israele. E il popolo di Israele poteva dire: lui sta alla mia destra. Lui sta alla mia destra. Nel deserto, Paolo ci ricorda che la roccia che seguiva Israele, in quel momento passa dalla, quindi dalla roccia di Oreb al senso spirituale della roccia per il popolo di Israele, prima Corinzi 10, la roccia che seguiva Israele chi era? La roccia che li seguiva era Cristo. Era Cristo. Siamo passati per la simbologia fisiologica, quella temporale. Ora passiamo e chiudiamo la simbologia spaziale. Versetto 8. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Ora e sempre. Qualcuno disse: tutta la nostra esistenza si compone di ingressi e di uscite. Ingressi e uscite. Le nostre giornate sono fatte così. Usciamo, rientriamo, usciamo di casa, rientriamo, usciamo di casa, rientriamo. Usciamo, entriamo a scuola, usciamo da scuola, dal supermercato e usciamo. Ingressi e uscite infiniti in una giornata. Pensa a quanti ingressi e uscite farai nella giornata di domani. E Dio è interessato di tutto questo? Tante volte noi trascuriamo questo aspetto. Ci sono cose dove che Dio è interessato e io le devo fare, prima di farlo devo chiedere a Lui l'aiuto. Ci sono cose che posso fare da me, non c'è bisogno di rivolgermi a Dio, sono cose semplici, posso farlo da me. E succede che per delle cose preghiamo, ad esempio, per altre non preghiamo. Esci di casa e rientri, preghi il Signore per questa uscita e questa entrata. Quando io non lo faccio, o se tu non lo fai, sappi una cosa, che Dio è interessato di quella cosa piccola, che tu stai uscendo di casa e che vi rientrerai. Parlo della mia esperienza a Manfredonia. Noi seguiamo delle opere da Manfredonia e andiamo a Vieste per portare la parola di Dio. Seguiamo un piccolo gruppo lì a Vieste di credenti. Andiamo a Canosa, ci muoviamo verso Andria, a 60 chilometri e così via. Beh, ogni volta che dobbiamo uscire per andare a visitare un gruppo o a fare un'evangelizzazione a 20 chilometri, a 30 chilometri, preghiamo il Signore prima di avviarci con le macchine. Signore, guidaci per la strada, tu sai, no? Il giorno dopo devi andare, semmai a Trani, all'INPS, a fare una tua commissione all'INPS, svogliare una carta all'INPS, no? O a Foggia. E lì non si prega, non c'è bisogno, quella è una cosa che appartiene a questa vita, no? Quella era la... Rendo l'idea, noi dividiamo le cose così, siamo abituati a pensare in questo modo, a dividere le cose prettamente spirituali da quelle di questa vita. Il Signore è interessato delle cose nostre, di questa vita, come delle cose spirituali. A me piace fare sempre questo esempio. Questo paragone. Chi è il creatore del sole? Il più grande luminare che ci sia, no? Chi ha creato il sole? Dio. È Lui il creatore. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli, e quando dice i cieli non intende le nuvole soltanto, l'altezza delle nuvole, ma i cieli, e i cieli dei cieli, disse Salomone in preghiera, no? E l'Apostolo Paolo affermò di essere stato rapito, non sapeva se con il corpo e con lo spirito soltanto, al terzo cielo. I cieli, gli universi, le galassie, i mondi, gli universi. Dio è il creatore di tutto questo e la mia fede è in Lui. E Lui ha creato il sole. Una sera, siccome io abito in periferia, quasi in campagna, diciamo, a Siponto, vicino a 2 chilometri da Manfredonia, comune di Manfredonia, e vabbè, una sera entro nel mio studio e al buio noto qualcosa sotto la scrivania che lampeggiava, si accendeva e si spegneva, ma qualche falso contatto, i fili del computer, ma... però non sento puzza di bruciato, mi abbasso, guardo ancora e di nuovo si spegneva, poi scopro che si trattava di una lucciola, la più piccola luce che possa esserci nel creato, una lucciola. Chi ha creato la lucciola? È lo stesso creatore del sole, dei mondi, non è un altro Dio, Non è che ha affidato la creazione della lucciola a un angioletto, per la cosa che puoi fare tu quella. E io sono convinto, potete anche non crederci voi, che lo stesso impegno che Dio ci ha messo per creare il sole, l'ha messo per creare la lucciola. Lo stesso impegno. Lui è interessato delle cose grandi della mia vita e delle cose piccole. Se possiamo fare una distinzione, cose grandi e cose piccole. Ma lui è interessato di me, di tutto. Ecco allora il valore di questa simbologia spaziale. Quando esci e quando entri, egli è con te. È con te, è interessato e ti protegge, ti protegge. È lì davanti a te, cammina con te. È bello come chiude qui il Salmo, no? Quando esci e quando entri, per quanto tempo? Ora e sempre. Amen.